Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Cambio di Scena, Dilatazione di Vita, dal palco. Io sono Anna e questa è Radio Sonar.
And I know that the way I keep the rhyme, some will call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore.
Ed eccoci alla quarta puntata di Cambio di Scena e siamo alle novità della settimana. Questa settimana si è aperto il tavolo al MIBACT. Franceschini, con un comunicato stampa, ha annunciato che si è attivato il tavolo permanente per lo spettacolo dal vivo, per il cinema e l'audiovisivo. E il comunicato dice proprio: nasce il tavolo permanente per lo spettacolo e il cinema, necessario per l'ascolto costante di tutte le realtà di questi settori pesantemente colpiti dalla pandemia. Il dialogo continuo di questi mesi ha permesso di adottare importanti misure condivise e ora di fare di questo dialogo un metodo di lavoro. Noi naturalmente lo speriamo, diciamo subito che al tavolo sono state chiamate organizzazioni note come l'AFI, l'AGIS, l'AIDAP, l'ANEM, Assolirica, Assomusica, eccetera, ma anche la CGIL, anche Bauli in Piazza, anche Cresco, Facciamo la Conta, Federvivo, Italia Live, La Musica che Gira, Squadra Live, Scena Unita, UGL, UIL e Unita. Quindi è stato messo insieme più o meno l'intero panorama di quello che è la rappresentanza dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo. Ho detto intero, ma in realtà sappiamo bene che c'è anche tanto. L'altra volta, per esempio, abbiamo parlato con Zona Rossa, ci torneremo peraltro stasera, e ci sono tante organizzazioni, tante reti, e in particolare, ed è il punto su cui io mi voglio soffermare stasera, c'è tutto il tema dei piccoli teatri di prossimità, che deve assolutamente trovare rappresentanza a questo tavolo. Deve trovarla perché se ci sono punti assolutamente in comune con le richieste portate al tavolo e che in qualche modo strutturano la contrattualizzazione, la sicurezza, la base per un reddito di continuità e della formazione, naturalmente i piccoli teatri di cintura hanno bisogno di una serie di attenzioni che esulano dal lavoro contrattualizzato e che sono appunto, si riferiscono alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati, al sostegno per gli affitti, all'attenzione a tutte le attenzioni che sono quelle della ricaduta sul benessere sociale di una comunità e che quindi devono poter trovare ascolto progetti che vanno ben oltre gli stessi bandi, e quindi il tema forte è anche il superamento dei bandi. Quindi c'è tutto poi c'è tutto il tema dell'adeguamento dei protocolli di sicurezza, il sostegno economico per l'acquisto dei presidi sanitari, tutta la questione dei piccoli teatri che sono chiusi in questo momento e che comunque, anche se non lo fossero, hanno dei posti talmente limitati, lo dicevamo anche la volta scorsa, da non poter pensare di poter vivere con il semplice sbigliettamento. E poi consideriamo che tantissime realtà sono realtà associative e che quindi offrono ai territori una formazione culturale, ma anche semplicemente la fruizione di una cultura, e che quindi devono poterla offrire con il sostegno del pubblico e non attraverso il sistema privato. Quindi questi sono tutti temi che devono essere assolutamente considerati ad un tavolo con il Ministero, perché la realtà dei teatri di prossimità è una realtà vastissima, è una rete vastissima che ha bisogno tra l'altro anche di una mappatura, proprio per essere portata ad una maggiore visibilità, a dimostrazione di quanto benessere crea questa rete, quanta nuova cultura porta ai territori, quanto consente la possibilità di creare nuova cultura con i territori, di coinvolgere i giovani, ma anche gli adulti naturalmente, e quindi creare percorsi sia di fuoriuscita da situazioni di degrado, ma anche semplicemente di salti di qualità per quanto riguarda il piano del benessere. Tutto questo un paese non può non sostenerlo, non può non sostenerlo con fondi. I fondi, noi sappiamo benissimo che esiste il FUS, che è il Fondo Unico per lo Spettacolo, e che è un fondo che sostiene tutti i teatri nazionali, e non solo comunque i grandi teatri. Esiste anche un extra FUS, però ancora questi due fondi non arrivano a coinvolgere questa rete, che pure è enorme. E quindi noi vogliamo che questa cosa accada, e chiediamo che al tavolo ci sia anche una rappresentanza di questo tipo. Naturalmente le reti stanno lavorando in questa direzione, e noi stasera, ne parleremo con un'altra rappresentante di Zona Rossa Napoli, Francesca Romana Bergamo, anche lei attrice, e ne parleremo proprio per vedere con lei quali sono le realtà, in che stato si trovano, che condizione stanno vivendo, quanto si stanno creando una loro rappresentanza, e che percorso stanno facendo, appunto, sia per guadagnare una visibilità, sia per pretendere questo posto al tavolo con il Ministero. Prima naturalmente di collegarci con Francesca, noi diamo spazio ancora una volta alla musica. Questa sera abbiamo invitato un altro illustre rappresentante del free jazz, Charlie Mingus. Facciamo di nuovo un salto temporale, perché siamo nell'81, l'album che ci accompagna questa sera è un altro auspicio. Noi l'altra sera ci siamo lasciati con una provocazione, When will the blues leave, perché naturalmente era necessario rompere uno schema per il free jazz, non certo perché il blues fosse abbandonato, ma perché si creassero nuove strutture creative. Così è stato con Ornette Coleman, e la stessa cosa continua a fare Charlie Mingus, e con il titolo assolutamente simbolico di questo album, che è Pithecanthropus Erectus. eccoci di nuovo, siamo di nuovo in onda e, come dicevo in precedenza, stasera parliamo con Francesca Romana Bergamo, anche lei zona rossa di Napoli, anche lei attrice, ma le diamo il benvenuto e le chiediamo di presentarsi lei stessa. Buonasera Francesca.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per questo meraviglioso invito.
Allora, prima di tutto, se ci vuoi dire qualche cosa su di te, ma naturalmente poi parliamo di Zona Rossa, del lavoro che state continuando a fare adesso.
Va bene, d'accordo. Io, insomma, su di me spenderei pochissime parole, nel senso che sono un interprete, sono un'attrice, dal percorso abbastanza variegato e frastagliato. Infatti in genere mi piace definirmi un figo. Perché è una pianta, diciamo, nostra, che sembra un po' spoglia certe volte, però sa resistere a molte botte. E penso che, insomma, gli artisti, soprattutto in questo periodo di fichi, insomma, ce ne abbiamo, siamo un comparto fico. Nasco dalla danza, passo per il musical e alla fine, insomma, sono riuscita ad approdare alla parola. E al corpo, poi ritornando al corpo in realtà.
Certo. E come sei approdata a Zona Rossa?
Come sono approdata a Zona Rossa? Vabbè, come un po' tutti colleghi, maestranze, gruppi, già in precedenza seguivo alcuni dei gruppi che poi, forse saprai, si sono riuniti sotto, diciamo, questo cappello, prima di Core, e poi della Consulta, nati appunto dall'aggregazione di Zona Rossa. Quindi seguivo gruppi come per esempio Facciamo la Conta, oppure Mujeres nel cinema e nel teatro, e quindi già ero un po' informata. Poi ovviamente la pandemia, come dire, ci ha messo tutti quanti un po' alle strette, ci ha costretto a fare un po' i conti con sospesi, con frustrazioni, con paure, con tantissime paure. E da lì il richiamo di Zona Rossa è stato fortissimo per me, come per tantissimi altri colleghi e gruppi, ovviamente, perché come probabilmente ti ricorderai, Zona Rossa nasce proprio come un luogo di incontro, cioè è un gruppo nato durante l'emergenza pandemica, diciamo, però si fonda sostanzialmente su un sentimento comune. Certo. Cioè quello della grandissima sofferenza che alla fine, come dire, ha fatto vibrare tutto il tessuto del nostro comparto, dello spettacolo dal vivo.
Certo.
E da qui poi ovviamente vai di discussione, vai di confronto, sono emersi i deficit di tutele, di diritti che ci portiamo ancora appresso in questo momento, le diseguaglianze tra i grandi, grandissimi, i piccoli, piccolissimi, la dignità che certe volte questo mestiere non ha, e soprattutto chi fa questo mestiere deve, come dire, combattere per dimostrare di avere, no?
Certo.
E tanto da sentire la necessità di avere una sorta di legittimazione sociale.
Certo, certo.
Come se ci fossero dei mestieri di serie A e dei mestieri di serie
neanche
bimbo. Esatto. E quindi, insomma, ti ripeto, per me Zona Rossa è stata un'opportunità.
Raccontaci come è articolata e che cosa ha prodotto. Mi dicevi che c'erano anche delle novità interessanti,
sì.
Quindi raccontacele.
Sì, Zona Rossa ovviamente continua le sue attività, ha coperto tutta la prima chiusura e adesso si sta ristrutturando, ma proprio nel tempo della prima chiusura, a un certo punto i numeri di partecipazione, le istanze sono diventate talmente tante che a un certo punto è stato necessario, come dire, per lavorare bene, prendere... cioè riunirsi a dei piccoli tavoli di lavoro, che poi ovviamente piccoli non sono stati, per cui Zona Rossa si è fatta in quattro, nel vero senso del termine, e si è divisa in un gruppo che poi ha dato, quindi un tavolo che ha dato vita a quella che è poi la Consulta permanente per le arti e lo spettacolo, che tra parentesi si riunirà proprio a breve, tra pochissimo, neanche una mezz'oretta, proprio per cercare di dare nuova linfa a quanto fatto fino a questo momento. Mm-hmm. E insomma, da lì ovviamente le istanze erano cercare di avere delle audizioni per portare avanti un documento condiviso di istanze, quindi, come dire, la consulta appunto si è occupata di prendere un po' i capi di tutti i filoni narrativi che si sono stesi nel corso della pandemia. Un altro tavolo si è occupato invece della virtualità sostenibile per le arti dal vivo, che è un altro tema che probabilmente avrai seguito nell'arco della pandemia, cioè questa forte imposizione del virtuale come alternativa a quello che invece è vitale, permettimi, diciamo, questo parallelismo. Quindi come creare una virtualità che possa essere anche virtuosa come,
ecco,
modello.
Infatti apriamo un attimo una parentesi, perché naturalmente si è molto discusso, per noi che facciamo teatro, cioè mettiamo in gioco i corpi, si è molto avvertita come un'alternativa, e invece potrebbe essere un'opportunità. Ne avete parlato in questi termini?
Allora, hai detto un termine che a me sta molto caro, cioè io credo, e probabilmente verrò linciata più volte per dire questa cosa, io credo che tutto questo periodo sia una grandissima opportunità, mm-hmm, personale e per il comparto in generale. La sfida del virtuale è qualcosa che in qualche modo abbiamo sempre rimandato. Mm-hmm. E quindi sì, credo possa essere un'opportunità. Ovviamente lo spettacolo dal vivo si chiama spettacolo dal vivo perché non può prescindere da una serie di
da mettere in gioco i corpi, insomma, e da comunicare,
mettere in gioco i corpi, sì, condividere, certo. Ecco, la questione è una condivisione. Numerose sono, come dire, le alternative che ci stanno proponendo in questo periodo. Io per esempio sto seguendo una rassegna organizzata dal Vascello, dal Teatro Vascello a Roma, sì. La sto seguendo come spettatrice, non nell'organizzazione. E sicuramente alcune cose funzionano molto bene. La Corte Ospitale, per esempio, è sempre, pioniera in molte attività.
Diciamo, per chi ci ascolta, chi è la Corte Ospitale?
La Corte Ospitale è una realtà nel centro-nord d'Italia che si occupa di residenze e produzione, e in realtà fa un bellissimo lavoro sul territorio, cioè riesce veramente a creare una grande comunione di intenti tra la sua comunità, il pubblico e gli artisti ospiti. Mm-hmm. E infatti loro, per esempio, io perché li cito? Perché credo siano veramente una pratica buona e giusta di virtualità, in cui oltre a farci usufruire magari di spezzoni di prove o di una piccola performance, quindi non stiamo neanche parlando di tutto lo spettacolo, però c'è un confronto, c'è un dibattito, c'è l'interazione che in qualche modo magari non si potrebbe avere in una semplice sala teatrale posto spettacolo, cioè ci si saluta e poi si va a mangiare la pizza in genere, no? Sì. Quindi questa per esempio potrebbe essere un'alternativa. Nello specifico la zona virtualità sostenibile per le arti dal vivo aveva un respiro nazionale, mm-hmm, ecco, quindi questo già, ovviamente avendo in mano uno strumento che potenzialmente è globale, era fisiologico estendere l'invito al territorio nazionale, però in realtà era rivolta alle compagnie, ai piccoli spazi, a tutte le realtà indipendenti che poi ci sono sul territorio nazionale, certo. Perché la problematica su cui si è interrogato questo tavolo alla fine era: ok, se c'è la possibilità di accesso a delle piattaforme, che comunque sono piattaforme, permettimi il termine, mainstream, come facciamo a tutelare chi non ha forza,
certo,
chi ancora non ha voce in capitolo?
Certo.
Perché il rischio era appunto che sì, ok, spostiamoci sul virtuale, fosse anche un virtuale d'emergenza, però in qualche modo il rischio era che confluissero poi in questi canali esperienze che magari non avevano bisogno di un reale supporto, capito?
Certo, e soprattutto che poi questa situazione non diventi un dover inseguire il mainstream, le grandi realtà, cercando di raccogliere le briciole che si lasciano per strada, no? Ma piuttosto costruire un diverso sistema che consenta l'inclusione vera delle piccole realtà in modo tutelato.
Esatto, esatto. E ovviamente quello su cui si è interrogato il tavolo era appunto come fare a creare una pratica che possa essere realmente inclusiva, che possa come dire, essere sostenibile, che non lascia indietro nessuno, costruendo però una rete nazionale alternativa alle majors fino a questo momento accessibili. E questa, diciamo, era un po' la sfida.
Certo.
Questo tavolo ha prodotto un documento elaborato insieme ad uno degli altri gruppi che erano nati precedentemente alla pandemia, ma che è stato fondamentale nella dinamica di Zona Rossa, che è E come Eresia, e che però tra l'altro ovviamente porta la firma di altri gruppi come Attrici e Attori Uniti, Facciamo la Conta, L'Attore Visibile, Maestranze, Compagnie Teatrali, Produzioni, Associazioni, cioè veramente parliamo di un gruppone, insomma.
Certo.
E sostanzialmente questo documento poi faceva richiesta di una regolamentazione che prevedesse l'estensione delle possibilità di accesso al fondo previsto appunto da questo comma 10 dell'articolo 8 del decreto rilancio, non so se te lo ricordi,
certo,
di maggio, a tutte le realtà presenti sul territorio nazionale, non solo quelle che avevano diritto al FUS,
certo,
che è stato un altro grandissimo tema di dibattito.
Certo, lo dicevo in premessa. Senti Francesca, prima di lanciare un nuovo ascolto, un nuovo brano, ti chiedo se vuoi dare un indirizzo, insomma, dove è possibile reperire questi documenti per chi ci ascolta e magari non ha avuto modo finora di seguire queste reti, soprattutto in poi in particolare la vostra, e se c'è la possibilità di trovare in rete questi documenti per poterli conoscere.
Allora, sicuramente può seguire la pagina di Zona Rossa su Facebook, e lì ovviamente siamo tutti quanti, lì ci sono alcuni dei documenti che ti ho citati, per esempio comma 10 lo si trova nello storico.
Sì.
Alternativamente ci si può scrivere, ovviamente, o tramite la chat appunto di Zona Rossa o anche la nostra email, che è focolaiculturali@gmail.com.
focolaiculturali@gmail.com.
Esattamente. Focolaiculturali. Da lì possiamo reindirizzare eventualmente chi volesse partecipare ai lavori della consulta, può fare richiesta di ingresso lì, però noi, come dire, da Focolai rispondiamo a tutte le domande che ci possano essere fatte, insomma.
Benissimo.
Ripeto, su Zona Rossa Facebook c'è tutto lo storico.
Benissimo, allora noi ci ascoltiamo un nuovo brano di Mingus dall'album Pithecanthropus Erectus stasera, sono le papere.
Ci piacciono.
Già. Thank you. Ed eccoci di nuovo dopo questo Pithecanthropus erectus, il nostro uomo nuovo, così come vogliamo rinnovare completamente questa nostra umanità così sconquassata, trasformando i nostri sistemi, torniamo al nostro focus, che sono i piccoli spazi, i piccoli teatri di cintura, di prossimità. Francesca, volevamo parlare soprattutto di questa sera, per dare spazio a questi luoghi che producono tanta cultura e tanto benessere e per i territori.
Sì, sono dei veri e propri polmoni sociali. Però se mi permetti ti volevo aggiungere, visto che siamo mi leggo alla coda della condivisione, sì, che ti ho fatto prima, sì, perché ti volevo, volevo presentare al tuo pubblico due progetti nati sempre all'interno di Zona Rossa, sì, e cioè uno è Lost, che è la mappa del teatro perduto, cioè praticamente noi abbiamo dato vita ad un censimento insieme a Teatron 2.0, che è un webzine di settore che giovanissimo, fatto da giovanissimi, che si è veramente fatto strada negli ultimi anni, mm-hmm, con cui abbiamo mappato una buona parte dei progetti artistici e dei processi creativi perduti o sospesi a causa dell'emergenza. Abbiamo creato una sorta di cartografia della produzione artistica e progettuale, abbiamo fatto un archivio con queste creazioni che adesso è a disposizione di teatri, istituzioni che, volendo mettersi in rete, potranno poi strutturare nelle proprie regioni una sorta di rassegna del teatro perduto. Noi abbiamo detto rigenerare questi spettacoli e in parte l'abbiamo fatto con in bilico Teatro quest'estate, con un primo appuntamento. Ci sarebbe dovuto essere un secondo appuntamento ad ottobre, ma ovviamente,
certo, ce n'ha parlato,
immaginare
infatti,
che sia stato.
Ne abbiamo parlato,
prego. Ramona, no,
sì,
scusami.
No, prego. Ne abbiamo parlato della rassegna Interrotti, dicevi, no?
Esatto, certo, sì, esatto.
Certo,
e quest'altro appuntamento invece, al quale io ho tenuto tantissimo nel corso dei mesi, è sempre stato prodotto da uno dei tavoli di Zona Rossa, e nello specifico il tavolo di sperimentazioni, socialità e di inclusione, che ha prodotto i DPI, cioè sono dei dispositivi di partecipazione e di incontro, mm-hmm, che sostanzialmente sono delle azioni poetiche nate con l'obiettivo di riappropriarsi dello spazio pubblico attraverso il teatro, comunque forme d'arte, perché in realtà parliamo sostanzialmente di, come dire, di performance. Noi le abbiamo definite slow mob, in cui ci sono dei format adottabili, per questo ci tengo molto a presentarteli, perché in realtà ognuno li può fare richiesta della scheda tecnica e mettere in scena, tra virgolette, nell'ambiente che più si presta secondo il proprio parere, uno di questi DPI, con l'intento di rieducare il pubblico ad una vicinanza, anche se nel rispetto ovviamente dei protocolli di sicurezza, oppure la condivisione di esperienze. E al momento ci sono quattro DPI, uno si intitola Balera, uno Lievito Madre, uno Termoscanner e uno Respiri, mm-hmm, sono del tipo delle scatole della memoria, sostanzialmente, memoria dei gesti, memoria di saluti che non abbiamo potuto fare nella pandemia, insomma. E noi in realtà cogliamo anche nuovi DPI, mm-hmm, quindi sarebbe bello se qualcuno, insomma, ecco, ci rimpolpasse l'archivio dei DPI o ne adottasse qualcuno nella propria città.
Benissimo, anche qui allora dici dove è possibile rintracciarli o come è possibile, attraverso quale indirizzo è possibile offrirli?
Allora, certo, anche in questo caso ci si può rivolgere sempre alla pagina di Zona Rossa, mm-hmm, scrivere a Focolai Culturali oppure focolai culturali zona 2 @gmail.com, mm-hmm, se non erro, mm-hmm, spero di non averti detto un indirizzo sbagliato, ma controllo.
D'accordo.
Ritornando invece al focus che tu mi chiedevi,
sì,
probabilmente il tavolo dei teatri di prossimità e delle realtà di formazione nato appunto all'interno dei lavori di Zona Rossa è quello più delicato, mm-hmm, come tu giustamente mi facevi, insomma, notare anche dalla tua presentazione, perché come dire, c'è un po' di confusione forse da fuori su questo tema, nel senso che in qualche modo come dire, il sistema teatro del nostro paese ha un'articolazione molto variegata, molto complessa. Mm-hmm. E accanto alle realtà riconosciute, chiamiamole di circuito, no? Quindi che sono sovvenzionate da apposite leggi, che ospitano degli allestimenti più importanti, diciamo così, mm-hmm. ma in realtà il sistema teatro si fonda soprattutto sulle attività di numerosissime piccolissime sale, che certe volte non arrivano neanche a 100 posti.
Certo.
Teatri off.
Certo. Che è esattamente quello che dicevo in premessa, e che non possono certo pensare di vivere con lo sbigliettamento, ma a parte il fatto di essere chiusi in questo momento, ma non sarebbero comunque, per nel rispetto delle disposizioni sanitarie, sarebbe impossibile, e comunque che molte di queste realtà sono realtà associative, quindi non puntano a un percorso privato, diciamo così, no? Dove appunto si usufruisce della cultura pagando, ma in realtà avrebbero bisogno di essere a loro volta sostenuti da un pubblico proprio per poter offrire al pubblico.
Esatto. E qui poi si apre un altro divario. Cioè, se il primo ostacolo da un punto di vista di gestione del sistema è, come dire, magari una scarsa conoscenza di questo tessuto, no? che sottostà a tutto il sistema, poi la questione è che da un lato c'è la problematica associazionismo, per cui ovviamente queste realtà, come dire, è difficile collocarle da un punto di vista giuridico o di personalità, no? Che possa avere poi diritto, tra virgolette, a qualcosa, per cui sono rimasti tutti quanti fuori dagli ammortizzatori che sono stati promossi nell'emergenza.
Certo.
E dall'altro lato si apre la questione formazione, che è un'altra grandissima, un grandissimo buco nero. Cioè, i formatori sono rimasti completamente fuori da questa emergenza, cioè nel senso non che non siano stati toccati, ma anzi sono stati forse tra i più vessati.
Esatto.
perché anche lì, come dire, la formazione viene riconosciuta nel momento in cui è emanata da uno stabile, da, come dire, da un'accademia, no? La formazione accademica.
Certo.
Ma chi invece si rivolge ad un laboratorio teatrale perché è timido, perché magari è in una zona in cui o è quello o sta in mezzo alla via e chi lo sa che cosa ti succede.
Mm-hmm. O e comunque non c'è nient'altro, insomma, no?
Esatto, certo. E non hai l'ambizione magari di fare l'attore, poi magari verrà, poi magari scoprirai gli altri mestieri dell'arte, no?
Perché certo, no, dire, c'è da dire che molte di queste realtà in qualche modo accompagnano, no? A tanti giovani al provino che consente l'entrata in accademia, o comunque, insomma, ma anche a percorsi alternativi, per carità, perché insomma non è detto che ci si formi necessariamente solo in accademia, però comunque li accompagnano alla formazione di un percorso professionale, vero? Non certo un passatempo, insomma, a parte che io non ho nulla non rimprovero nulla all'idea del passatempo, perché penso che sia un tempo passato benissimo, quello in cui si fa teatro anche solo dopo il lavoro, no? Perché è un modo
ma
di...
Infatti, cioè, la questione è, ma magari si fosse onesti nell'amare qualcosa.
Certo.
Cioè, ben venga questo tipo di propensione, però capirai bene che, insomma, da questo punto di vista non c'è una figura reale dedicata alla formazione, per cui anche lì tutti questi operatori, perché li dobbiamo chiamare operatori, che operano, appunto, insistono ed incidono su un territorio e letteralmente prendono i ragazzi dalla strada. Certe volte magari le attività vengono organizzate da, appunto, un'associazione, svolte presso una cooperativa, presso una casa famiglia, cioè nel senso le attività sono tante, non riconosciute.
Certo.
Assolutamente. Allora sì, il piccolo teatro di prossimità è uno spazio che prima di tutto può creare, come dire, un movimento in un'acqua che certe volte potrebbe risultare anche stagnante. In che senso? Cioè, può offrire uno spazio per ricercare nuove possibilità di espressione oppure di confronto, di visibilità ad artisti che non sono di circuito, o che magari faticano a trovare accoglienza, appunto, in un circuito chiuso, oppure costruire appunto dei legami che poi ti possano portare ad uscire da determinate situazioni, favorire l'emersione dei talenti, promuovere studi, ricerche, la curiosità, facilitare le produzioni, perché comunque sono spazi che appunto mettono a disposizione i propri ambienti per prove, allestimenti, compagnie. Ma guarda, ti dico una sciocchezza. Io tempo addietro con dei colleghi gestivo un piccolo spazio in quel di Fuori Grotta di Napoli, mm-hmm. e noi per un periodo abbiamo ospitato persino delle riunioni di condominio. Sul serio?
Sì, sì, quindi... No, ma comunque a parte questo, io sono anche convinta che, e credo che ce lo dimostri la realtà, e quanto la crisi fosse incombente ancora anche prima della pandemia, i percorsi incancreniti, stabilizzati, dei pochi e l'invisibilità dei tanti non ha permesso una vera produzione creativa, e invece è proprio da queste commistioni, da questi spazi nei territori che in realtà invece la creatività può nascere, può fiorire, perché non condizionata da schemi preordinati, no? Certo. Persino i giovani che appunto, come dicevi tu, o perché vengono dalla strada o perché vogliono trovare qualcosa di nuovo, un terreno vergine nel quale esprimersi, magari tirano fuori spunti e idee e volontà di esprimersi con il corpo, che in realtà possono sorprendere noi stessi che da tanto facciamo questo mestiere, no? Quindi questa commistione, questa fruizione sono assolutamente come dire, una manna, insomma, per questo,
sì, necessaria,
per un terreno
necessaria.
Creativo, no?
Oltretutto io insomma vorrei far riflettere tutti quanti su alcune cose che per esempio sono emerse in maniera molto forte appunto nel tavolo di prossimità, e cioè certe volte queste associazioni hanno si fanno, come dire, tutrici tra virgolette di spazi pubblici e privati altrimenti abbandonati.
Certo.
Cioè, e non è questa riqualificazione di un territorio, e nel momento in cui là io ci metto delle attività dedicate a classi svantaggiate, a ragazzi magari i cosiddetti NEETs adesso si chiamano.
Certo, esatto.
Che ricaduta di benessere sociale c'è su quella comunità?
Certo. Certo. E, Francesca, il tempo vola e noi siamo al nuovo ascolto di questo meraviglioso album di Charlie Mingus. E ritorniamo subito dopo per arrivare un po' a capire qual è in questo momento la situazione di questi spazi di cui abbiamo parlato, e visto che ci hai parlato di mappatura, magari ci puoi dare dei numeri o comunque darci, certo, un po' il polso di questa, della situazione di questi spazi in questa fase così delicata e terribile.
Certo, volentieri.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo in onda, stiamo parlando con Francesca Romana Bergamo, Zona Rossa Napoli.
Eccoci.
E stavamo parlando appunto della situazione dei piccoli teatri di prossimità. Francesca, stavi aggiungendo qualcosa? Io naturalmente ti ho interrotto perché il tempo qui corre, ma riprendi pure.
No, il tavolo sostanzialmente, ecco, ti faccio magari un punto di chiusura sui lavori del tavolo,
sì.
Ha raccolto circa 300 firme per avere un'udienza ai tavoli della regione, ai quali, insomma, cercare di sedersi a questo tavolo per cercare di avere sostanzialmente un concreto, certo e tempestivo sostegno fino ad emergenza conclusa, l'adeguamento dei protocolli di sicurezza, perché ovviamente, come tu giustamente facevi notare, uno spazio che può ospitare meno di 100 posti, certe volte addirittura 30, 40, come fa a tenere tutti distanziati, 1,5 metri, 2 metri, più gli attori, cioè, oppure la reazione, cioè, certe volte è veramente materialmente impossibile. Quindi un sostegno magari economico nell'acquisto dei presidi sanitari, se insomma fosse stato possibile, e poi soprattutto modalità certe per disciplinare e regolamentare la pedagogia teatrale nei piccoli spazi, perché ovviamente
certo, anche se come io dicevo all'inizio, auspico che queste realtà arrivino proprio al tavolo del Ministero, perché naturalmente se le associazioni e le organizzazioni ora riconosciute e presenti al tavolo possono portare sicuramente punti assolutamente in comune con tutto il mondo dello spettacolo, però poi ci sono come dire, dei temi che sono assolutamente specifici di queste realtà e che un Ministero della Cultura degno di questo nome non può non riconoscere, soprattutto perché si tratta del territorio di tutto il nostro paese, di un arricchimento di tutti i nostri territori. Quindi io auspico che il tavolo diventi anche questo, non solo quelli regionali, che pure sono assolutamente necessari, non credi?
Ma infatti sì, anche perché poi l'obiettivo in qualche modo è cercare di far riconoscere l'arte non in quanto, come dire, dimensione l'Italia o semplicemente legata ad una certa cultura. Cioè l'arte è un servizio pubblico.
Esatto.
È alla stregua di un dottore che ti cura una mola cariata, capito? Cioè, se ti fa male l'anima, ti senti una storia da quando hai 2 anni, capito? E detto questo, ovviamente la regione non ha colto ancora in udienza nessuno degli esponenti del tavolo, non ci siamo ancora seduti ai tavoli nazionali, certo è con le nuove evoluzioni, con questa apertura che ci è stata mostrata proprio insomma nella scorsa settimana, potrebbe essere, come dire, forse più
una buona premessa.
Sì, potrebbe essere fattibile, non lo so. Intanto c'è una notizia proprio freschissima di giornata.
Come dire,
bastonella carota, da un lato c'è la speranza e dall'altro poi succedono queste cose. Cioè, il 20 novembre c'è stato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di alcuni teatri privati per cercare di creare una sorta di azione legale contro il Ministero dei Beni Culturali, perché sostanzialmente le ultime erogazioni hanno, come dire, avvantaggiato soltanto 70 teatri, 70 teatri,
certo,
di tutta la dimensione degli esercizi teatrali,
certo,
anche privati, attivi in tutta Italia. Cioè praticamente è rimasto fuori il 90% degli esercizi. E quindi sostanzialmente perché? Cioè, che come scardinare queste rendite di posizione,
esatto,
capito?
Brava, esatto.
E questa cosa, insomma, anche
ci
lì...
Ci dai una notizia molto interessante, Francesca, che c'era sfuggita. Benissimo, grazie, anzi. Torniamo un attimo alla mappatura a cui avevi accennato prima, questa mappatura appunto dei piccoli teatri. Che risultati ha dato? Dici quanti teatri stanno soffrendo, quanti spazi appunto di cintura stanno soffrendo questa situazione? situazione, in che situazione sono, come stanno reagendo e che tipo di, anche di come dire, se si stanno dando un'organizzazione per poter in qualche modo diventare una forza che riesce a, a pretendere appunto le
di sedersi ai tavoli giusti.
Esatto.
Allora, guarda, anche qui, come dire, il bastone e la carota, nel senso che ti posso dire con una certa cognizione, insomma, di causa, che alla domanda che mi poni, quanti, insomma, stanno male, e io ti posso dire tutti, perché comunque chi è sovvenzionato fa dei problemi a cui far fronte, tra bigliettamenti, borderò, produzioni che magari gli sono saltate, sono state fermate. Chi invece non è sovvenzionato, ovviamente è andato in sofferenza dal minuto uno di questa pandemia, perché queste piccole realtà si basano essenzialmente su quello che fanno all'interno della struttura. Lo sbigliettamento del socio che viene, ti prende la tessera, piccole donazioni, i laboratori, la formazione, quindi tutti in sofferenza. C'è di buono che, come dire, a un certo punto, questa è una cosa che ho notato in maniera trasversale, diciamo, ci siamo trovati tutti quanti davanti a questa sofferenza, e come si dice, mal comune, mezzo gaudio in qualche modo, no? Allora, nella sofferenza si creano anche dei legami, ci si parla forse anche un po' più fuori dai denti, forse ci siamo parlati con un po' più di onestà per un periodo della pandemia. Io per esempio sono venuta a conoscenza di una realtà che appunto non conoscevo prima, che si chiama Consorzio Utopia.
Ah, dici, raccontaci.
Ed è una realtà nata prima della pandemia, credo intorno al 2011, che riunisce più associazioni culturali operanti sul territorio campano, però, e sostanzialmente loro agiscono in nome di una condivisione comune di indirizzi culturali, artistici, organizzativi, e sostanzialmente, ecco, l'obiettivo di Utopia è, come dire, cercare di fare massa critica, no?
Certo.
Cioè, mettersi insieme, unirsi, unire le forze, unire la creatività per interfacciarsi poi con altre realtà culturali del territorio, per cercare appunto di fondare uno spazio che possa restare a disposizione delle persone, anche delle generazioni magari che verranno, perché il pericolo vero, Anna, è che con questa situazione molti chiudono.
Certo.
Molti li perdiamo, ma io ti parlo anche di realtà storiche, capito?
Sì, no. Parlavamo di Blu di Milano, insomma, voglia.
Esatto,
certo,
esatto.
Certo.
Sono realtà che si occupano proprio della trasmissione dei saperi,
chiaro,
delle esperienze artistiche, culturali, e, come dire, certe volte insegnano anche dei mestieri un po' perduti,
certo,
nel tempo, capito?
Certo.
E nello specifico questo consorzio attualmente credo raggruppi 14 realtà campane, e appunto, insomma, come dire, farsi forza, fare massa critica, mettersi insieme, credo che in questo momento possa essere veramente l'unica, perché fino a quando sei una monade, no? Come dire, una formica è solo una formica, vado giù così, le cazzo tutte, però è vero, cioè, nel senso, ti puoi radicare nel tuo territorio, ma è importante poi a un certo punto avere una sorta di riconoscimento, quello che dicevamo all'inizio, no?
Certo.
Cioè, fino a quando noi non avremo la possibilità di esprimerci per quello che è il nostro lavoro, cioè ce lo dice la Costituzione, che noi siamo liberi di scegliere che lavoro fare.
Certo.
E la realtà di questi tempi invece si sta mettendo contro un'altra verità, che non è vero, addirittura certe volte ci siamo sentiti inutili, e non è vero. Allora mettiamoci insieme, apriamo le nostre teste, facciamoci entrare l'aria, respiriamo, e a questo punto, come dire, incanaliamo le nostre energie, perché io penso che il discorso sia questo: abbiamo disperso forse un po' le azioni nel tempo, abbiamo pensato molto ai territori, poco magari alle relazioni, e questo in generale, cioè quanto di una carriera, parlo anche del singolo individuo, fanno gli incontri giusti al momento giusto, la capacità di intessere una rete di relazioni solida, ma anche per il benessere della persona, a prescindere dall'essere o non essere artisti. Una persona è tale perché è fuori dalla sua gabbietta mentale e si interfaccia con il mondo.
Certo,
e
certo,
questo è stato il pericolo poi della...
No, e poi sicuramente, diciamo, questi spazi e queste opportunità come quella di cui ci racconti di Consorzio Utopia sono quelle realtà che consentono in qualche modo di strutturare la propria identità e arrivare a questa relazione, a intrecciare queste relazioni di cui tu facevi cenno, sapendo costruire il proprio percorso e prendendo proprio la propria vita nelle proprie mani. Francesca, sì. Noi siamo arrivati al termine, purtroppo, naturalmente continueremo a parlare,
il tempo è davvero volato,
ci torneremo sicuramente su questi argomenti perché l'interesse è approfondirli, scavare, conoscere meglio. Dici solo se c'è anche qui un indirizzo web dove rintracciare Utopia per chi ci ascolta.
Allora, l'indirizzo dovrebbe essere www.consorzioutopia.it. Mm-hmm. Loro sicuramente hanno una pagina Facebook alla quale rivolgersi. Mm-hmm. E quindi, insomma, come dire,
benissimo, si rintracceranno. Allora,
soltanto vi aspettiamo in zona rossa,
assolutamente.
Non ci
perdiamo di vista sicuramente. Francesca, ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi e ti do ti auguro una buona serata e un a prestissimo.
Grazie mille.
Ciao. E il tempo è volato, siamo arrivati alla fine di questa nostra quarta puntata con un altro percorso, un altro pezzetto di percorso lungo le strade dei teatri di prossimità e delle reti che si stanno costituendo, che si sono costituite e che stanno costruendo un nuovo percorso, e continueremo ad andare in questa direzione. Vi lasciamo con questa meravigliosa musica e con il nostro uomo nuovo che comincia con essere il Pithecanthropus erectus.